Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina Effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alla salute nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare la nostra rubrica voglio ricordare che oggi è la giornata mondiale del malato e presso la hall del Policlinico Gemelli si terrà una tavola rotonda sul tema «La sofferenza del malato umanizza la società e santifica la Chiesa». All'iniziativa promossa dal Centro Pastorale dell'Ateneo interverranno con le loro testimonianze rappresentanti di malati e familiari, personale sanitario, volontari e suore dell'Istituto Maria Bambina. Dopo l'incontro avrà luogo una celebrazione eucaristica presso la cappella del secondo piano del Policlinico. Durante la celebrazione verrà somministrato il sacramento dell'unzione per gli infermi. Ci siamo occupati di questa 19ª giornata nel programma Al di là della notizia, andato in onda ieri alle 13:10. Fabio Colagrande ha intervistato Marco Maggi, marito di Cecilia Poli, autrice del libro Come pietra solcata dal vento delle edizioni Paoline, un diario di una giovane sposa e madre morta di leucemia. Ed è intervenuto anche Filippo Boscia, presidente della Società Italiana di Bioetica e primario di ginecologia e ostetricia presso l'ospedale di Venere a Carbonara in provincia di Bari. La trasmissione si può ascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Torniamo alla nostra rubrica di oggi. Come detto in apertura, ci occupiamo della salute nei luoghi di lavoro in occasione della Giornata Nazionale di Informazione sulla promozione di questo tipo di cultura che ricorrerà mercoledì prossimo 16 febbraio. Per farlo abbiamo invitato il professor Nicola Magnavita, ricercatore di medicina del lavoro presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Magnavita, benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto. Allora, cominciamo. Di che cosa si occupa la medicina del lavoro?
Ma si occupa soprattutto della salute dell'uomo che lavora, quindi è un po' come una nuova medicina, il suo ambito corrisponde a quello dell'intera medicina diagnostico-terapeutica tradizionale, però noi generalmente tendiamo a non fare terapia perché dobbiamo arrivare prima che sia necessaria la terapia, cioè noi dobbiamo riuscire a migliorare la qualità della vita di lavoro e molto prima che insorga la malattia, cioè dobbiamo promuovere la salute, questo è il nostro compito.
Quindi niente a che vedere né con la struttura in cui si lavora e tantomeno con fenomeni tipo il mobbing.
Ah, certo, sono anche queste cose di cui ci occupiamo, così come purtroppo continuiamo a occuparci anche di malattie professionali, perché ora ce ne sono, continuiamo purtroppo a occuparci anche di esiti, di infortuni, anche mortali, che ancora ce ne sono, però il centro proprio della nostra attività è rendere le persone sane ancora più sane. Questo è molto difficile. Noi siamo dei medici un po' strani perché ci rivolgiamo non ai malati ma ai sani. Ecco, siamo tutti sani in fondo, però ciascuno di noi potrebbe migliorare il proprio livello di salute.
La cultura della salute nei luoghi di lavoro, la sua promozione, è un aspetto nuovo per la società italiana?
Diciamo che entro certi limiti è abbastanza nuovo, consideri che la legge che la prevede tra i compiti della medicina del lavoro è solo del 2008. Per la verità però i medici del lavoro, chi fa il medico del lavoro da tanti anni, come purtroppo io, ormai comincio a essere un po' vecchietto, e queste cose le fanno da 20 anni. E io credo, noi abbiamo pubblicato una prima ricerca di promozione della salute, credo circa 20 anni fa, lavorando in un'azienda in cui il personale era prevalentemente femminile, e di solito sai, i programmi di promozione della salute hanno sempre un nome accattivante, il nostro si chiamava In forma per l'estate, e di fatto noi non facevamo altro che invitare queste lavoratrici ad una serie di controlli del loro peso corporeo, della circonferenza addominale, del grasso, quindi valutando la parte magra, la parte grassa dell'organismo.
In vista della bella stagione, quindi.
In vista della bella stagione. Chiaramente il nostro occhio di medici andava a cercare ovviamente cose più cliniche, quindi il diabete, l'ipertensione, l'eccesso di colesterolo, di trigliceridi, quindi la sindrome metabolica. Però motivavamo queste persone perché avrebbero potuto presentarsi all'estate in condizioni migliori. E la cosa interessante è che effettivamente lo fecero, cioè tutte queste donne che parteciparono in gran maggioranza aderirono ai consigli di tipo dietetico, fisico che abbiamo dato, e il loro miglioramento era evidente non solo in quella stessa estate ma anche un anno dopo.
Quindi hanno continuato a comportarsi bene?
Sì, hanno acquistato delle abitudini virtuose, abitudini di vita virtuose, che hanno continuato nel tempo. Ecco, questo è un aspetto della medicina del lavoro che va anche fuori dall'aspetto lavorativo. Tenga presente che in quella stessa fabbrica noi avevamo già fatto tutta una serie di interventi per evitare infortuni e malattie professionali. Lì eravamo stati chiamati per una serie importante di malattie professionali causate dai solventi, da altri agenti che usavamo. E questo l'avevamo già risolto. Prima di andare via, però, abbiamo voluto anche migliorare le abitudini di vita di quelle persone.
Quindi una vera e propria educazione alla salute?
Sì, è fondamentale. Tra l'altro nei paesi anglosassoni, che hanno un'impostazione molto più liberista del nostro, quindi dove non c'è magari un servizio sanitario nazionale, come per esempio negli Stati Uniti, o almeno non c'è per tutti i cittadini, e le aziende hanno una responsabilità sociale maggiore, per cui esse si prendono cura anche della salute extra lavorativa, che lo fanno nel loro esclusivo interesse, non tanto per l'interesse del lavoratore ma per l'interesse dell'azienda. Il datore di lavoro ha tutto il vantaggio ad avere una persona sana e motivata e anche contenta di lavorare in quell'azienda. Il guadagno sarà soprattutto poi dell'azienda, sarà anche un guadagno del singolo lavoratore, ma sai, nessuno fa le cose soltanto per amore del prossimo, ecco. Bisogna che ci sia anche un tornaconto. Nella promozione della salute il tornaconto c'è sia per il singolo che per la collettività e per l'azienda. È uno di quei casi in cui guadagnano tutti.
Si punta quindi alla prevenzione attraverso visite e controlli in modo da evitare il problema?
Certo, è da prevedere il problema e da migliorare i livelli di salute. Cioè noi prendiamo in consegna, quando abbiamo l'incarico di fare il medico competente, si chiama adesso, una volta si chiamava medico di fabbrica, noi l'abbiamo sempre chiamato il medico del lavoro, noi prendiamo un incarico in un'azienda nella quale ovviamente dobbiamo consigliare il datore di lavoro per il meglio, quindi come evitare che i lavoratori si ammalino, ma questo diciamo una cosa che si fa ormai da 3 secoli, dovremmo essere già arrivati abbastanza a buon punto nel non causare malattie nei nostri ambienti di lavoro. Non può bastare, noi dobbiamo fare di più, cioè dobbiamo fare sì che la persona che prendiamo sana alla fine sia ancora più sana. Il nostro ultimo programma di promozione della salute si intitola Più salute dal lavoro e già nel titolo dice tutto.
Professore, lei prima ha detto che all'estero c'è beneficio sia da parte del lavoratore che per l'azienda.
Assolutamente.
Questo significa che quindi in Italia il beneficio è sì per il lavoratore ma anche per le spese sanitarie del paese.
E questo non c'è dubbio. Noi cerchiamo infatti, non possiamo tralasciare il fatto che in Italia c'è un servizio sanitario nazionale che ha già questi obiettivi, avrebbe già questi obiettivi di miglioramento della salute, per cui anche se alcune volte è necessario che sia il medico del lavoro a dare un po' una mano al servizio sanitario nazionale. Noi cerchiamo infatti i nostri programmi di appoggiarli per quanto è possibile sul servizio sanitario nazionale, perché c'è un beneficio per l'azienda, non c'è dubbio, c'è un beneficio per il lavoratore ma c'è un beneficio per la collettività nel suo insieme. Se noi riusciamo per esempio a ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, è chiaro che portano via un terzo delle vite del nostro paese. Allo stesso modo, se noi riusciamo a ridurre tramite una vita virtuosa, diciamo, l'incidenza di certi tumori, è chiaro che anche lì una quota importante di sofferenze e di morti sarebbe risparmiata per tutta la collettività.
Lei prima ha detto la legge prevede, quindi è obbligatorio?
No, prevede che tra i compiti di sorveglianza sanitaria, oltre a quelli tradizionali di prevenzione delle malattie professionali, ci sia anche la promozione della salute. Ecco, da poco che è stata inserita questa parola, finora il legislatore non ci aveva pensato, ma i medici del lavoro l'hanno sempre fatto. Cioè, la medicina del lavoro è nata in Italia 3 secoli fa, ad opera di Bernardino Ramazzini. Molte delle malattie che lui descrisse quando ancora si usavano le parrucche incipriate, insomma, sono ancora malattie professionali esistenti ancora nel nostro paese. Quindi c'è molto da fare per eliminare tutte le malattie professionali e a tutti i livelli. Però non basta. Ecco, una volta che noi abbiamo raggiunto il fatto che nessuno si ammala o muore di lavoro, che è dovuto per un paese del nostro livello di industrializzazione, di sviluppo civile e sociale, noi dobbiamo far sì che la persona vada al lavoro e torni a casa stando meglio di quando non lavorava.
Ma all'atto pratico è il datore di lavoro che chiama i medici della medicina del lavoro per far fare controlli sui propri dipendenti?
Sì, è il datore di lavoro che
ciclicamente, come funziona?
Sì, il datore di lavoro è obbligato in Europa, in tutti i paesi europei, è obbligato prima, addirittura prima di iniziare le lavorazioni, a valutare quali rischi comportano queste lavorazioni per gli stessi lavoratori, e tenga presente non solo per i dipendenti ma anche per tutti coloro che si recano per qualsiasi motivo all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi faccio un esempio: siamo qui a Policlinico Gemelli, il datore di lavoro qui sta attento anche alla salute degli studenti, anche se non sono retribuiti, no? I vari corsi di laurea prima di entrare nei reparti devono essere valutati per vedere se il fatto di entrare a contatto per esempio con la malattia, con la sofferenza, con malattie infettive, con tanti rischi, con sostanze chimiche eccetera, può far male allo studente, che in questo caso è considerato in tutto e per tutto come un lavoratore.
Per quanto riguarda i medici stessi, chi lavora in radioterapia ad esempio?
Ovviamente, ma quasi tutti i medici sono sottoposti a un controllo. Per ciascun controllo bisogna però considerare il rischio professionale specifico. Ecco, la medicina del lavoro è estremamente focalizzata sul rischio specifico. Noi facciamo delle azioni assolutamente rivolte a quello che è il problema che il lavoro crea a quella persona. È chiaro che poi tanti altri aspetti della salute di quella persona li vediamo comunque, ma questi non sono oggetto di un intervento obbligatorio per legge, sono oggetto di un intervento molto intelligente, molto utile, ma non obbligatorio. Ed è appunto un intervento di promozione della salute. Quindi mi spiego, se io incontro un medico che ha il diabete, è chiaro che non è il fatto di fare il medico che ha causato il diabete, però se lui riesce a controllare bene il suo diabete sarà un medico molto migliore che se non lo facesse. Ha capito?
Certo.
Aiutandolo io non solo miglioro la salute di quella persona, miglioro anche la produttività dell'azienda e miglioro anche la salute dei clienti, in
certo,
questo caso i pazienti.
E si riversa positivamente anche sui pazienti.
Assolutamente.
Ma per le aziende, ad esempio, la cadenza dipende dai controlli, dipende
sì,
anche dall'età del lavoratore?
Questa è una decisione che spetta nella maggior parte dei casi al medico stesso, al medico competente. Lui decide la periodicità a cui deve sottoporre le persone, sia come visite sia come accertamenti, salvo alcuni casi in cui la legge stabilisce che ci deve essere un minimo che non può essere sotto il quale non si può andare. In alcuni casi la legge stabilisce che la visita per esempio sia almeno annuale, allora lì va fatta annualmente. In tutti gli altri casi è il medico a decidere che tipo di programma vuole fare. Lui deve esplicitare prima questo programma, ovviamente ci deve essere l'approvazione del datore di lavoro che paga il programma, dopodiché il medico è vincolato ad ottenere dei risultati in funzione di quel programma.
Comunque, al di là di questi controlli, diciamo, noi ne facciamo di personali normalmente, no?
Certo, ma sarebbe molto importante che queste cose fossero finalizzate, perché fare dei controlli così quando uno gli fa un esame è una forma, secondo me, di consumismo sanitario che è inutile e anzi dannosa. Tenendo presente che le risorse sono finite, sono limitate, il nostro paese ha un certo numero di risorse sanitarie, non ce ne ha di più. Allora, nel momento in cui si fanno degli esami inutili, senza motivazione clinica, e di fatto si toglie la possibilità a qualcun altro che magari ne avrebbe bisogno maggiore di fare lo stesso esame.
Quindi lei dice uno spreco?
Sì, assolutamente. Faccio un esempio banale ma molto, molto diffuso. Gli esami di risonanza magnetica, che sono esami molto costosi, impegnativi, vengono fatti ad ogni piezo spinto, cioè non c'è persona che non abbia un dolore da qualche parte, magari si è preso una storta giocando a calcetto, magari è venuto il mal di schiena perché c'ha 50 anni, la prima cosa che fa è un esame di risonanza. Non è un esame utile è un esame costoso, di fatto impegnare tutti gli apparecchi a fare esami inutili impedisce far lavorare i radiologi su esami utili. Ecco, è un processo che tutti conoscono bene, ma è difficile controllarlo perché, insomma, come tutte le cose di massa, le soluzioni ci sono, ma sono difficili da applicare.
Professor Magnavita, per il futuro cosa vede?
Vedo questo, innanzitutto noi abbiamo a livello di scelte nazionali dobbiamo fare molte chiarezze, per esempio dobbiamo stare molto attenti alle risorse perché la nostra tendenza latina, italiana in particolare, di burocratizzare tutto è particolarmente pericolosa. Noi abbiamo uno tessuto produttivo fatto da piccole, piccolissime aziende. Quando noi imponiamo troppa burocratizzazione, troppi documenti, troppi certificati, troppi controlli, di fatto dirottiamo le risorse in cose che non servono. Facciamo delle grandi montagne di carta, una gran fatica di firme, di bolli, di timbri, ecco, tutto ciò ai fini della salute delle persone non serve, non ha mai portato a risparmiare un solo infortunio, una sola malattia e nemmeno, tantomeno, a migliorare la salute di nessuno. Sarebbe molto meglio, secondo me, se facessimo la scelta di dare delle linee chiare di indirizzo e di lasciare molta più libertà ai medici di fare i medici, agli esperti della sicurezza di fare gli esperti della sicurezza e agli ispettori del lavoro, agli organi di vigilanza di intervenire solo laddove davvero ci sono reati e non un po' a casaccio, un po' dovunque. Noi siamo molto diversi dagli altri paesi europei perché in Italia la grande maggioranza, oltre il 90% degli interventi di vigilanza si conclude con una sanzione per il datore di lavoro, spesso anche per il medico, per dirigenti e preposti. E nel resto d'Europa meno del 5% degli interventi di vigilanza si finisce con una sanzione. Allora, o noi siamo cattivi e tutto il resto d'Europa è buono, oppure abbiamo sbagliato sistema.
Professore, voi ricercatori della medicina del lavoro state lavorando su un aspetto in particolare?
Ma sì, su diversi aspetti. Ciascuno di noi, diciamo, sostanzialmente segue un suo filone di ricerca specifico. Io personalmente mi occupo dei lavoratori rischiosi per gli altri, cioè quei lavoratori che hanno delle malattie che possono mettere in pericolo la salute di altri.
Ecco, tipo, ci può fare un esempio?
Parlavamo prima di medici, pensi per esempio cosa può essere, ad esempio, un chirurgo che abbia l'immunodeficienza acquisita al virus dell'HIV, lui può tagliarsi, ferirsi durante un intervento chirurgico e potrebbe quindi infettare il paziente. È una cosa possibile da considerare, dobbiamo valutare qual è questo rischio e cosa fare per evitare, per garantire la sicurezza del paziente, ma al tempo stesso noi dobbiamo garantire la professionalità, la capacità, la dignità umana del chirurgo. Ci sono casi poi ancora molto più gravi. Pensi cosa può succedere a uno psichiatra con problemi psichiatrici. Ecco.
Io farei un esempio molto più terra-terra, tipo l'autista dell'ATAC si è portato, se ha una attitudine, ad esempio, a problemi alle coronarie.
Assolutamente, è la stessa
identica problema. Con un infarto porta con sé altre 60, 70, 80
assolutamente.
Persone.
Assolutamente, è esattamente il problema, ha centrato perfettamente il problema. Noi dobbiamo riuscire a risolvere questo è un problema, è un caso opposto a quello che dicevamo prima, è un caso in cui corrono dei rischi tutti, cioè corre dei rischi il lavoratore per la sua salute, corre dei rischi l'azienda perché gli affida dei mezzi eccetera, questo non è, corre dei rischi il cliente che può essere coinvolto per una cosa che non si aspettava assolutamente. Allora noi dobbiamo riuscire a intervenire, a garantire il diritto della società ad avere dei trasporti sicuri, il diritto dell'azienda a fare il suo servizio e quindi avere anche dei redditi per questo servizio che fa, il diritto del lavoratore a lavorare e i diritti civili del lavoratore, che è la cosa più difficile di tutte, cioè tutti questi accertamenti devono avvenire con rispetto della privacy, della tutela dei dati personali, anche della dignità della persona, del lavoratore malato, che esiste, insomma uno può avere una malattia, una cosa che succede, e Dio certe volte ce le manda, e dobbiamo riuscire a far sì che sia la salute, sia il lavoro siano garantiti per tutti. Questo, guardi, è una cosa facile da dire, ma difficilissima da fare. Allora, io da oltre 10 anni mi occupo di questa cosa, abbiamo costituito un gruppo di lavoro non assolutamente composto solo da medici del lavoro, anzi medici del lavoro siamo in netta minoranza, ci sono giuristi, bioeticisti, igienisti, medici legali, specialisti di tutte le discipline che ci servono e cerchiamo di affrontare le mille spaccettature di questo problema in questo interesse, in questa conciliazione di interessi diversi, contrapposti ma tutti legittimi. Come visto, parliamo tutti di interessi legittimi. Nessuno di questo può passare in un secondo piano, né la salute, né il diritto al lavoro, né il diritto della collettività ad avere dei servizi efficienti, né il diritto dei datori di lavoro di fornire servizi.
E da qui quindi l'importanza della giornata dedicata all'informazione sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro?
Assolutamente, conoscere questi problemi è importante, perché la soluzione di questo tipo di problemi così complicati, che saranno il tema del prossimo millennio per la medicina del lavoro, o del prossimo secolo quantomeno, ma la soluzione può venire solo da un coinvolgimento della società. Se non si discutono questi problemi, non si affrontano, e ogni volta li vogliamo affrontare solo quando è successa la tragedia, e allora capisce bene che arriviamo troppo tardi, non riusciamo mai sotto la pressione degli eventi a dire cosa è giusto fare.
Professor Magnavita, allora grazie per essere stato con noi e soprattutto grazie per il lavoro che voi svolgete.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto, grazie. Era il professor Nicola Magnavita, ricercatore di medicina del lavoro presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.